Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ciao amici, ciao a tutti, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Confidenziale, ben sintonizzati. Siete pronti? Allacciate le cinture di sicurezza perché oggi voleremo indietro nel tempo fino al 1949. Iniziamo con questa bella canzone e poi andremo a vedere, sfogliando le riviste, i settimanali e i giornali, quello che accadeva in quell'anno. Prego regia. Quel 1949, sfogliando i settimanali e i quotidiani, salta subito all'occhio il costante aumento di prezzo di entrambi. Perché? Perché dalla fine della guerra la materia prima della carta era diventata una materia di lusso, un bene di lusso, e il prezzo saliva sempre. Pensate, nel 1946 un settimanale veniva a costare 16 lire, nel 1949 arrivò a costare perfino 80 o 90 lire. L'unico settimanale che mantenne un prezzo invariato nel 48, nel 49 e nel 50 fu il settimanale milanese tempo e scrisse proprio in copertina a caratteri quasi cubitali su ogni numero che il prezzo era invariato, era sempre di 70 lire. Anche per questo motivo la tiratura di Tempo andava veramente alle stelle. Fu in quell'anno, 1949, il settimanale più letto da tutte le famiglie italiane. Dichiarazioni politiche in quel 1949. I giornali titolano: il movimento sociale italiano spera nei neonati. I bambini che nascono sono virtualmente tutti dell'MSI, ha detto l'onorevole Almirante, e chi muore è dell'ADC o del PCI. Ragione per cui molti italiani leggono con una certa emozione i bollettini dello Stato Civile.
Primo amor di te, grande amor.
Poco fa, in apertura di trasmissione, avevamo accennato al settimanale Tempo, che in quel 1949 era il più letto dalle famiglie italiane. Ebbene, la copertina di Tempo del 9 luglio 1949 ritrae una bellissima bruna in bikini sulla spiaggia, ricoperta di alghe fra la sabbia, un castigatissimo bikini perché le mutande bianche arrivavano a coprire addirittura l'ombelico. La didascalia recitava così: non da terra vanno al mare le belle, è il mare che le porta sulle spiagge. In tale sortilegio crede il poeta Leonardo Sinisgalli, convinto che di notte su un morbido letto di spuma marina le onde sospingano a riva questi frutti di mare. Al mattino i primi pescatori li trovano sul frangente tra i festoni delle alghe. Così pensa questo poeta, ed ecco la nostra immagine quasi vera a realizzare il suo sogno.
Of this, each time we kiss, now and forever, and when forever's done, you'll find that you are still. Say no to my pleas, 'cause if you do, then I'm all through. There's this about you, my world's an empty world without you. It's you and no one for me.
L'Italia del 1949 certo era l'Italia della ricostruzione, ma c'erano ancora molti problemi. La fame dappertutto, c'erano gli orfanelli. Infatti una delle lettere scritte al direttore di un quotidiano parlava proprio di un orfanello. Gentilissimo direttore, non avendo avuto figli, ho preso a vivere con me un orfanello abbandonato dalla madre vedova che è andata a convivere illegalmente, fra parentesi, con un altro uomo. Illegalmente perché ai tempi non si poteva, non essendo sposati. Posso io adottare il bambino? Chiede il lettore. Oppure cosa dovrei fare per non avere seccature dalla madre snaturata quando questo sarà più grande? Firmato signor Nicolino. Ecco la risposta del direttore. Poiché per adottare una persona è necessario il consenso dei genitori o del genitore superstite, una volta che la madre del bambino abbia dato il suo consenso all'adozione, lei non avrà più nulla da temere da questa parte. D'altro canto, lei può adottare il bambino solo se lei non abbia discendenti legittimi o legittimati. Si rivolga ad un legale perché la procedura per l'adozione è piuttosto complicata. L'adottante, in generale, deve avere compiuto i 50 anni e superare di almeno 18 anni l'età della persona che intenda adottare. In certi casi il giudice può concedere che l'adottante abbia 40 anni e soli 16 anni più dell'adottato. Anche in mancanza del consenso dei genitori, l'adozione può farsi ugualmente. Se una commissione speciale da nominarsi dal giudice tutelare ne riconosca l'opportunità.
When they begin to dance, begin.
È bello ed è curioso al tempo stesso leggere le lettere che i lettori scrivevano ai direttori dei giornali, perché tramite queste lettere si può riuscire a capire molto della personalità di chi scriveva, ma anche di come si viveva al tempo. Ad esempio, una lettera si intitola Lo Stemma, è datata 18 giugno 1949. La scrive un signore che si chiama Checco Ageno. Allora, adesso leggo e ci vuole quasi la lente d'ingrandimento perché i caratteri di stampa in quel 1949 erano davvero ridotti all'osso, erano piccolissimi. Allora, caro direttore, la storia dell'attuale stemma ufficiale della Repubblica Italiana si può rilevare dai giornali italiani del 47 e mi meraviglio che nessuno degli interlocutori e commentatori ne sia informato. C'è qualcosa forse di meno pulito che non il cattivo gusto di un funzionario come l'ingenuo lettore Boninsegni suppone? Giudichi lei. Verso la metà del 47 fu dato alle stampe l'emblema, chiamiamolo così, numero 1 della Repubblica, opera del professor Paschetto, scultore e medagliista, insegnante al Liceo Artistico di Roma. Un fregio di foglie di alloro racchiudeva una corona turrita, disegnata però in una prospettiva tale che tutti presero a chiamarla la Tinozza. Ecco, io non lo sapevo, che fosse stata chiamata Tinozza. La Tinozza dei panni sporchi fu un coro di riprovazioni e di critiche, sì da costringere il governo a rimangiarsi l'emblema numero uno e a bandire un concorso aperto a tutti gli artisti italiani. E la commissione giudicante fu composta di deputati alla Costituente, presieduta dall'onorevole Bonomi. Più di 100 artisti, fra cui alcuni di chiara fama, concorsero, in generale con diversi bozzetti, sì che gli emblemi da giudicare superarono addirittura il mezzo migliaio. Alla fine del dicembre del 47, in mezza giornata di lavoro, la commissione, tra i 500 e più disegni, scelse proprio la marca da biciclette, quella che noi chiamiamo marca da biciclette, opera anche questa del professor Paschetto. Possibile che fra tanti lavori solo quello meritasse la scelta? Possibile che, scartato l'emblema numero uno del professor Paschetto a furor di popolo, sia stato scelto il ridicolo stemma numero due, sempre del professor Paschetto? E vediamo cosa risponde il direttore. Qua sentite il frusciare della carta perché sto tenendo vicino al microfono e vicino agli occhi il giornale. Il direttore risponde così a questa lettera: se le cose stanno come lei ci racconta, anche a noi pare piuttosto grossa la faccenda. Possibile che fra 500 e più bozzetti, taluni dei quali di artisti di chiara fama, non si sia trovato di meglio del famigerato marchio per biciclette, come lo chiama la gente? Non ci sarebbe nulla di male che il signor Paschetto, vincitore del primo concorso, sia risultato vincitore anche del secondo, ma si vorrebbe essere certi che veramente nessuno degli altri 500, scusate, bozzetti abbia raggiunto l'eccellenza artistica di quell'infelice guazzetto di campioni ortofrutticoli e meccanici che è l'attuale stemma dello Stato. Lei può pensare a raccomandazioni? Certo, c'è stata poca premura, poco senso di responsabilità da parte dei signori della commissione. Anche se il disegno del Paschetto era davvero il migliore, non erano poi obbligati a premiarlo, potevano mandare nullo il concorso. Noi pensiamo che l'attuale stemma anodino e pasticciato sia invece il frutto dei timori di quelli della commissione di apparire, che so io, nostalgici, nostalgici o nazionalisti, o orgogliosi di discendere da Roma, che per quella *cupio dissolvi*, così comune in questi ultimi tempi, sia stato scelto proprio questo bruttissimo stemma. E vabbè, pensate un po', eh? Cosa ne pensiamo oggi dello stemma della Repubblica? Qualcuno la pensa come in quel 1949? Chissà. prima abbiamo accennato alla politica in quel 1949, parlandovi di ciò che aveva detto Giorgio Almirante dell'MSI. Parliamo anche della Democrazia Cristiana e dei comunisti. Un giornale dice arriveranno al potere regalando il cappotto. Ascoltate qua, io vi leggo. Lo Stato Maggiore della Sinistra e della Democrazia Cristiana è accampato in questa estate del 1949 in poche stanze nel cuore di uno dei più popolari quartieri di Roma. Si chiama il Conventino, dove abitano 5 onorevoli fra uomini e donne e 4 collaboratori che, pensate, studiano, mangiano e pregano in comunità. Una comunità sotto la strana insegna del porcellino. Infatti un porcellino era il simbolo della comunità di coloro che venivano chiamati i dossettiani. Il porcellino in legno, leggo, è stato idealmente diviso ed ogni parte è stata dedicata ad un amico con riferimento scherzoso. Il prosciutto va a Laura Bianchini, il cuore a Giorgio Lapira, il lardo all'onorevole Beppe Lazzati, l'unghia a Glisenti, la gota alla onorevole Angela Gotelli, lo zampone è di Pippo Dossetti, lo zampino all'onorevole Fanfani, la pancetta a Piccioni e il grugno a Calosso. Beh, io penso che solo in quel 1949 si potesse fare una cosa del genere. Direttamente dalla Francia arriva in Italia in quel dopoguerra un settimanale che amano tutte le signore. Si chiama Marie Claire e dovrebbe essere in edicola ancora oggi, perlomeno sono sicuro che in Francia sia ancora nelle edicole. La pubblicità del settimanale dice Marie Claire, un successo che continua. Signora, dovete leggere anche voi Marie Claire, il settimanale di moda, di romanzi e di novelle per la donna intelligente.
Paris, revois brusquement son enchantement, ça me fait vraiment quelque chose. Car sans Paris, la Seine et le quai et la Motte Piquée, je sens qu'il me manquait trop de choses. Pour dire chérie, dans d'autres pays, on s'écrit ma dire, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et sans le faire à la pause, revoir Paris, c'est revoir aussi tant d'amis, oui, j'en suis toute chose. À l'étranger, chaque fois que j'entendais un petit mot français, cela me faisait quelque chose. Revoir Paris, les gens qui sourient, les joyeux titis qui de loin vous crient des tas de choses. J'ai vu Lima et le Panama et toute la Pampa. Pour moi, ce n'était pas la même chose. Et sans le faire à la pause, revoir Paris, c'est revoir aussi tant d'amis, oui, j'en suis toute chose.
In quel 1949 c'era una pubblicità che diceva: il fascino di una bella capigliatura è irresistibile. Il segreto? Al mattino spazzolate i capelli per qualche minuto, poi spruzzateli con cura con la brillantina Linetti. Solo così avrete sempre i capelli composti, lucenti e piacevolmente ondulati. Brillantina Linetti, della Linetti Profumi di Venezia.
Oggi era modernismo del novecentismo, rinnovando tutto va. Quelle usanze antiche e semplici sono ricordi che svaniscono. E tu, Roma mia, senza nostalgia, segui la modernità. Fai la progressista, l'universalista, mentre dici ok, thank you, yeah, yeah. Vecchia Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli e le serenate de gioventù. Era progresso da fatto grande, ma sta città non è quella ando se viveva tant'anni fa. Io non vanno l'innamorati per lungo tevere a rubasse li baci a mille lì sotto la reberì e i sogni sfogliati all'ombra del cielo blu. Ricordi del tempo bello che non c'è più. Innamorati per lungo tevere a rubasse li baci a mille lì sotto la reberì e i sogni sfogliati all'ombra del cielo blu. Ricordi del tempo bello che non c'è più.
Anno 1949, l'Inghilterra rialza la cresta. Dietro alla lotta tra il dollaro e la sterlina c'è la volontà inglese di creare una terza forza socialista. Fiancheggiando questa iniziativa, altre nazioni possono sperare di sfuggire alla morsa del conflitto russo-americano. È un'ipotesi, ma è un'ipotesi molto importante. Miriam Petacci è ritornata alla celebrità. Infatti, se durante gli ultimi anni del ventennio fascista fu famosa in Italia come diva del cinema con il nome d'arte di Miria di San Servolo, con la fine delle ostilità ha ricominciato la sua carriera cinematografica da zero in Spagna e là dalle cronache viene definita una delle più grandi attrici della nuova cinematografia. Userà il nome d'arte di Miriam Day.
Me voy pal pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pal pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía.
No sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guateque y el ron.
Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón, y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrar todo el alma mía.
Voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía.
¡Ay!
Desde el día que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón.
Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrar toda el alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la.
Fra le varie cose che spopolarono in quel 1949 c'era uno specchietto da legarsi al collo. Quello specchietto risolveva per la donna lo stesso problema dello specchio da barba per la barba che l'uomo appende al muro. Il maquillage con questo specchietto appeso al collo, dicevano i giornali, è spedito poiché le due mani restano libere per tutte le astuzie dei ritocchi. La novità arriva fresca fresca dall'esposizione di bellezza di Monaco.
Ancora
Quando mi sazio di te, mi puoi tormentare ancora. Questo è un male d'amore che mi fa consumare, ma mi piace. Se mi sento guardare, provo quasi sapore dei tuoi baci. Se mi guardi così, mi fai sospirare ancora. Non mi sazio di te, mi puoi tormentare ancora. Sono folle di te, è il tuo fascino che mi innamora. E parlarti non so, non posso che dire ancora.
In quel dopoguerra andavano per la maggiore i concorsi femminili di bellezza, di cui Miss Italia era stata la apripista nel 1946. Ebbene, a questi concorsi di bellezza nell'estate del 49 si aggiunse un concorso quantomeno curioso, il concorso della migliore dattilografa. Sapete dove si tenne? Si tenne su una spiaggia, sulla spiaggia di Viareggio durante luglio del 49. E i giornali titolarono che quella gara era stata la corsa delle dita. Per 10 minuti le tastiere delle macchine da scrivere crepitarono come ordigni di guerra e il pubblico sorpreso applaudì. Poi la vincitrice di questa nuova gara di mestiere diede umilmente il merito non a se stessa, ma alla macchina da scrivere.
Senza amore, non c'è vita senza sole, ogni giorno un sogno nasce, fiorisce, poi muore. Non c'è bocca senza baci, t'amo tanto, tu mi piaci, son le magiche parole che il labbro sa di. Domani forse tu rimpiangerai il primo amor che più non scorderai. Non c'è cuore senza amore, non c'è vita senza sole, ogni giorno un sogno nasce, finisce così. Non vedi quante stelle in cielo palpitar, divinamente belle ci invitano ad amar. Tu rimpiangerai
non c'è cuore senza amore, non c'è vita senza sole. Ogni giorno un sogno nasce, finisce così.
Non dobbiamo attendere gli anni 50 della gioventù bruciata americana, quella che è diventata famosa con il film a colori interpretato da James Dean, per avere della gioventù terribile e bruciata anche in Italia. Infatti in quel 1949 le cronache giudiziarie vennero riempite da quello che venne definito l'omicidio degli studenti terribili. Era stato un omicidio fra due studenti diciannovenni, uno studente italiano che si chiamava Claudio Panconi, nella sterpaglia di un bosco aveva sparato una rivoltellata alle spalle di un suo compagno francese di nome Alain Gouyadet. I settimanali riescono ad avere delle fotografie e per esempio c'è una foto dell'assassino che guarda con occhi spersi il punto esatto dove lui ha ucciso il compagno. Si ricostruisce lo sconcertante delitto del bosco. Panconi non fu che l'esaltato esecutore materiale, perché l'uccisione, dicono i giornali, era stata decisa da un gruppo di studenti parigini durante una riunione segreta del cosiddetto club del Trifoglio, e il movente è tuttora incomprensibile. Vi dico che il movente è incomprensibile anche ai giorni nostri. Continuo a leggere tutta questa storia che viene riferita nell'interno della nostra rivista. Pare un macabro gioco di menti ammalate. Vi figura quale eroina una certa Nicoletta, sedicenne viziata che ingelosiva i compagni di scuola con giochetti sessuali piccanti.
Arrivederci amore mio, questo è l'addio, perché mentir? Negli occhi c'è una lacrima di pianto, forse rimpianto ma non dolore. Addio, non ti terrò rancore. Addio, ma prenditi il mio cuore con te vicino a te, vuole restare, forse così per me potrà sognare. Finisce l'incanto mio d'un'ora, svanisce nell'ombra della sera e sentirai il cuore mio pianger per te lacrime amare.
E con questo bel motivo salutiamo il 1949, anno di cui abbiamo parlato oggi, e ritorniamo al 2020 perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Noi vi aspettiamo la settimana prossima, se vorrete, per fare un'altra chiacchierata confidenziale in nostra compagnia. Vi ringraziamo dell'ascolto, vi abbracciamo e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. A prestissimo, ciao a tutti ragazzi!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic.